네.
Vai.
Volpi.
Presente.
De Massi, assente. Giustificato.
Sì.
Albertini.
Presente.
Medichieri.
Presente.
Paglia.
Presente.
Giorgi.
Assente.
Assente. Canovi.
Presente.
Ruffaldi.
Presente.
Costi Alberto.
Presente.
Costi Andrea.
Presente.
Maioli.
Sì.
Maioli.
Sì.
E Casoni.
Sì.
Scrutatore. L'altra volta.
Beh, vabbè, facciamo Casoni, Costi, Alberto.
Ieri Giorgio e Casoni. L'altra volta.
Casoni lo confermiamo, è stato bravo. Paglia, Sergio e Costi, Alberto. Allora, siamo a lettura e approvazioni dei verbali della seduta precedente. Prego.
Ti do per letti oppure gli oggetti li leggo?
Sì, sì, leggo tutti.
La prima è la, dico gli oggetti, la prima è verbali, la numero 30 era la variazione del testamento generale e salvaguardia degli equilibri, la numero 31 era il dubbio, la presentazione, la numero 32 era l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate, numero 33 il federalismo fiscale, acquisizione a titolo non oneroso al patrimonio comunale con immobile statale, la numero 34 era un'interpellanza, una risposta di interpellanza ad oggetto richiesta di intervento a Lepida per connessione a banda larga in località Cavola, e la numero 35 era approvazione ordine del giorno presentato dalla provincia di Reggio Emilia relativo alla costituzione del distretto del Lambrusco.
Bene, qualcuno deve dire qualcosa? Possiamo mettere in approvazione? Favorevoli? Unanimità. Una. Passiamo al punto 2, che è approvazione convenzione per il conferimento all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Loggiano delle funzioni relative alla centrale unica di committenza al sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 50/2016 e dell'articolo 14,27-28 del decreto legislativo decreto legge 78 del 2010 e da parte dei comuni Carpineti, Casina, Castelnuovo Monti, Toano, Ventasso, Vetto e Villa Minozzo. Come avevamo più volte auspicato anche in questo consiglio, quando avevamo fatto le altre centrali di committenza che poi ci sono servite per motivazioni urgenti, la prima mi ricordo per le questioni dell'energia elettrica, le seconde con Paolo per altre cose, poi con la provincia, siamo ora, se Dio vuole, arrivati a farci la nostra centrale di committenza. Qua diventa la centrale di committenza dell'Unione. L'Unione accede a un finanziamento regionale di 40.000 euro, che è una premialità fissa, secca, una tantum, per fare questa centrale di committenza. Utilizza personale dell'Unione, in particolare l'ingegner Cantini, e niente, per quest'anno non ci sono costi, perché appunto c'è questo premio. C'è questo premio, questo non si chiama premio, come si può chiamare questa premialità, contributo regionale, e in futuro andrà gestita normalmente come deve essere.
Quanto dovrà costare?
Dipende.
Ad oggi, dunque, dipende dal numero, dipende dalle pratiche, dal tempo e dal tempo che... No, non ci sono previsioni. Per il 2017 non costerà nulla perché...
Il 2017 l'ho capito, ma dopo ci sono...
Dopo c'è il costo del personale.
E su eventuali risparmi rispetto alla previsione precedente, cosa
non è capito.
Perché... Noi facciamo questo tipo di attività perché dobbiamo gestire appunto.
Perché la provincia ci sta dicendo che non è più in grado di fare le centrali di committenza, il comune di Prignano si è defilato e non vuole più saperne, nessuno vuole più fare il capofila di una centrale di committenza perché è un lavoro abbastanza pesante ed è naturale che venga fatta dall'Unione per tutti i suoi comuni. Siamo noi e ce la dobbiamo fare perché non possiamo più andare alle rimorchie da altri.
Praticamente per quasi per buona parte.
No, allora qui ci vanno gli appalti per servizi superiori ai 40.000 euro senza IVA e gli appalti per lavori superiori ai 150.000 euro e sempre senza IVA. Quindi per noi ci vanno gli appalti delle mense, ci vanno gli appalti dei trasporti, ci vanno gli appalti ad esempio della Casa della Salute che stiamo iniziando, ci va l'appalto che sta facendo ST sul depuratore di Caula, ci vanno, ad oggi mi servono questi quattro. Che poi non so se quello di ST lo seguirà la provincia ancora o se entrerà in unione. Comunque i primi sei mesi ci sarà il funzionario della provincia che farà da supporto, quello che ci seguiva gli appalti, si chiama, come viene il nome?
Tagliavini,
bravo. Si chiama Tagliavini, quindi per i primi sei mesi farà da supporto, insegnerà al personale dell'unione, sarà da guida, li affiancherà perché devono imparare appunto la gestione di questi appalti. Quindi i primi sei mesi ci sarà un supporto della provincia che chiede appunto a tutte le unioni di fare questa centrale perché lei non ce la fa e perché non è un suo compito.
Fermo stando che quello che non ha senso in tutta la faccenda è la centrale di committenza fatta come è stata fatta fino adesso, perché quando uno Stato obbliga un comune come Tovano ad andare a fare benzina a Sassuolo, secondo me c'è qualcosa che non quadra. Però mi auguro che avendola in gestione noi si abbia il buon senso di arrivare a trovare le scappatoie giuste per evitare certe scelleratezze a cui si veniva costretti sino.
Sì, uno dei motivi per cui viene fatta è appunto avere un controllo diretto sugli appalti e gestirsi le gare nel modo più appropriato possibile. Poi sai, le gare sono di difficilissima gestione perché ad oggi è complicato gestire delle gare d'appalto. I passaggi sono tanti, ma ce lo dobbiamo fare. La legge ci impone la centrale di committenza e, come era stato più volte detto in consiglio, mi sembra anche dai banchi dell'opposizione, la cosa naturale è che la faccia e che lo faccia l'Unione. Sperando che vadano bene. Quindi dichiarazione di voto, mettiamo in votazione. Favorevoli? Unanime. C'è l'immediata eseguibilità. Mettiamo in discussione l'immediata eseguibilità. Unanime. Bene, siamo al numero 3, garanzia fideiussoria mutua. EMI Banca a favore dell'azienda Servizi di Toano ST SRL unipersonale. Vi chiederete perché portiamo in consiglio una cosa di questo tipo, che non sarebbe da consiglio ma sarebbe l'azienda che va avanti per conto suo. Il motivo è un motivo di ordine economico. Se AST si fa il mutuo da sola, la richiesta delle banche a cui siamo andati, la richiesta più bassa era del 2,5% a tasso fisso per 10 anni. Se invece c'è, abbiamo provato a contrattare con un paio di banche, se c'è la garanzia del comune, questo interesse diminuisce all'1,8 a tasso fisso sempre per 10 anni, che diventa 1,81 totale, come si chiama? Il mutuo totale quando ci sono dentro tutte le spese. Quello lì. Quindi ci è sembrato doveroso dare la garanzia del comune, anche perché i soldi sono gli stessi. Si tratta di un mutuo di 300.000 euro con un totale di interessi in 10 anni di 28.000 euro, quindi un mutuo ad un tasso assolutamente vantaggioso, ci sembra, via. Cioè, è quello che siamo riusciti a trovare a meno. E dunque, cosa andiamo a fare? Le opere previste sono il depuratore di Cavola, che è in via di appalto, adesso si sta decidendo il tipo di appalto anche con la provincia, adesso andranno su i funzionari la settimana prossima con anche il vice sindaco per decidere il tipo, assieme a Tagliavini appunto della provincia, il tipo di appalto che si andrà a fare. Poi la strada e la fognatura verso il depuratore, per intenderci dal forum, quella zona lì non è depurata, quindi viene fatto un nuovo collettore per portare alcune case, penso anche casa tua, penso anche la tua, ma non sono sicuro, verso il depuratore, comunque quell'area lì, la strada idonea per andare sempre giù al depuratore, e questo è il secondo intervento. Altri interventi sono il rifacimento della rete idrica in località La Collina, in via San Michele Arcangelo, il rifacimento della rete idrica in località Caderré, in via Giacomo Leopardi, la ristrutturazione del serbatoio di Loca, che è piega, vicino a casa di Cavalletti, la nuova costruzione di un tratto fognario in via degli Artigiani, qui sotto, e il rifacimento della fognatura in località Toano, via Vicolo di Valle. E questo è un interventino piccolino da 2.000 euro. Quindi andiamo appunto a chiedere questo mutuo, e se il comune garantisce, il tasso diminuisce parecchio, visto che sono gli stessi soldi e la stessa, non ha senso pagare di più di interesse.
Quindi i lavori sono stimati per 300.000 euro?
Sono stimati ad oggi di 371.000 euro, però a parte il fatto che il bilancio di AST ad oggi è abbastanza florido e quindi può permettersi anche di utilizzare dei fondi di cassa, si ritiene anche che ci possono essere apprezzabili ribassi d'asta. Quindi sono 370.000 euro, cioè, se c'è ribassi d'asta si prevede di arrivare sui 300, se non ci sono utilizzerà dei fondi propri al sito. E seguiamo. Ma dovrebbero esserci dei ribassi d'asta.
Sì.
Già nel lavoro della strada e del cose c'è stato un ribasso d'asta notevole che è stato assegnato ultimamente. La strada lì dalla ceramica, dall'isola ecologica da là, diciamo, non so se conoscete l'area, ormai la so a memoria, che ormai l'ho fatta a piedi parecchie volte. La terra l'avevamo acquistata da signora Boccaleoni. E siamo in dirittura d'arrivo, anche perché quel depuratore è sempre in difficoltà. È un depuratore vecchio che è stato studiato per meno abitanti equivalenti a 25-30 anni, adesso non so dirvelo, e con le tabelle facciamo sempre fatica lì a stare in tabella. Sempre
una grandissima fatica. Depuratore lì.
Eh?
Che zona copre?
Tutto cavolo. Fino a tutto cavolo, a parte la zona sotto il Valverde, tutto il resto di cavolo. Cavola ha un versante unico, quindi parte dalla Madonna della Neve, da su e fa tutto cavolo. 1200 abitanti equivalenti, perché non conta gli abitanti, ma gli abitanti equivalenti, che è un calcolo particolare che viene fatto in base anche alle attività che ci sono, eccetera. Mi sembra di ricordare, non vorrei dire una stupidaggine, ma mi sembra di ricordare 1200 abitanti.
Se la situazione di AST è abbastanza rosea, c'è bisogno di fare un mutuo per fare questo.
Sì. Sono 300.000 euro, abbastanza rosea vuol dire che. Non vuol dire che può spendere 300.000 euro, vuol dire che è un buon bilancio.
No, bisogna misurarle, però è abbastanza rosea.
Abbastanza rosea vuol dire.
Un fatturato come AST non dovrebbe comportare un problema fare un investimento.
Un'azienda che fattura 670.000 euro, fatturare 300, fare un investimento di 300.000 euro, mi capisci? Cioè,
non è che devi avere un guadagno tutti gli anni, sono stati pagati dei soldi che.
Non è possibile, colpi soldi di bilancio.
Sono una serie di cose per cui a parte i soldi dovrebbero esserci stanziati per queste cose, anche perché sappiamo bene il problema della depurazione.
No,
se non andassimo bene c'è da fare non 300.000 euro, ma
beh, no. No, non direi. No, dunque, i soldi che sono stati raccolti sono andati a diminuire i debiti che c'erano. Tutti gli anni i debiti vengono a diminuire di una quota e poi quando si fa un investimento lo rifanno.
Sì,
è abbastanza normale.
Abbastanza.
Bene, volevo dire anche un'altra cosa. Sapete che c'è la siccità, l'azienda continua a tenere. Sono riusciti fino ad ora a fornire sempre acqua tutta l'estate, non ci sono stati momenti di crisi particolare, c'è stata una forte collaborazione con le comunità di Valdasta e di Civago, che ci stanno dando una bella mano un po' in tutto, anche di Iren, che continua a darci l'acqua che avevamo combinato, e quindi si continua a reggere, e ad oggi si sta reggendo discretamente. Poi prevedere quanto possano reggere le sorgenti è difficile per tutti, perché non c'è un dato storico negativo come quest'anno, non c'è a memoria un dato storico così negativo, però è stata inserita sono state inserite le fortane di Valcava già da fine luglio, grazie anche alla collaborazione degli usi civici di Valdasta. È sempre stata inserita anche una fontana di Civago già da allora, e quindi questa collaborazione che c'è stata con le comunità del Cusna e con Iren ha permesso ad oggi di far sì che Iren tiene. Sapete che nel Modenese girano da fine luglio girano le botti, anche le permesse, nel Reggiano anche Toano sta tenendo. Poi incrociamo le dita, tocchiamoci, perché basta un guasto davvero per metterci in crisi, però dobbiamo fare i complimenti ad AST perché sta reggendo. Quindi chi aveva paura che la nostra aziendina in un anno così complicato entrasse in crisi, e da Bologna e da Reggio avevano questi timori, è stato smentito finora.
A mio avviso, ribadisco che le perdite che dichiara AST sono 50%. Una cosa paurosa, però cosa abbiamo in modo per i giorni d'oggi? Perdice sia rado da esserci qua dentro.
50%.
No, comunque
io non so dove hai sentito questa cosa, ma
qua in questo locale qua, quando c'era il presidente di ST qua, che gli è stato anche detto che erano delle perdite che sembravano superanti, ha detto che eravate dentro il camion. Dentro il camion non vuol dire che su un 35% di perdite
è un dato che non è assolutamente reale. Adesso mi informo e poi te lo porto. Non è un dato dichiarato, magari l'avrà detto in febbraio, quando ci sono delle perdite grosse. Ad oggi che
oggi che non c'è acqua, delle perdite non ci sono.
Sicuramente la dispersione dell'acqua non si fa.
Io non ricordo di aver sentito una cosa di questo. No. questo qui. Io i dati li ho letti, adesso non me li ricordo, sinceramente non me li ricordo, ma mi sembra che i dati non siano.
No, ma era stato anche detto che si intendeva fare degli investimenti appunto per quanto riguardava l'argomento, per la dispersione dell'acqua.
Come aveva detto giustamente Marini, sono state fatte ricerche, perdite, eccetera. Il dato è lontanissimo da quello che state dicendo.
È molto lontano da quello che state dicendo.
No,
forse può essere molto migliore.
Anche era fuori le slide che aveva.
No, ma non è.
Vabbè. Non
è
nell'ultimo consiglio, secondo me, quello dell'anno scorso.
Beh, comunque l'anno scorso ha fatto un intervento di questo, non dico loro, molto importante. Scorso.
Sono state trovate delle grosse perdite, ad oggi, infatti in un anno di crisi, di siccità, lo dimostra il fatto che i rubinetti arriva l'acqua e ne parte 26 litri al secondo da Valdasta, quindi non ne parte. Poi c'è Iren, eccetera, però le perdite non sono assolutamente di quel livello.
Gli ultimi dati che avevano erano quelli comunque.
Beh, va bene, li guarderemo di nuovo. Sempre che si possono stimare. Se si parla di perdite annue, posso essere d'accordo con voi, anche perché una perdita, come ripeto sempre, una perdita a febbraio con 2 metri di neve non riesce ad andare a distare. Quindi se tu fai nell'arco dell'anno, il dato tra l'acqua che parte e l'acqua che arriva può essere. Ad oggi, nel momento in cui c'è il controllo, il dato è sostanzialmente diverso.
Il calcolo della dispersione viene fatto dalla portata che ha l'intero acquedotto, da dove parte,
fatto sui 365 giorni può essere reale, anche perché quando c'è 2 metri di neve non vai su, e se c'è una rottura te la tieni. Ad oggi, ma quando c'è tanta acqua, le perdite non è che diano quel fastidio, le perdite danno fastidio quando c'è carenza idrica. Ad oggi danno fastidio, ad oggi il dato è lontanissimo.
Sempre acqua persa.
Sì, è acqua persa che andrebbe via lo stesso. Andrebbe via un metro più su in eccesso.
Vabbè, poi te ti faccia la differenza, perché hai paura di rimanere senza, ma anche discorso.
Vabbè, noi dobbiamo.
50% di perdite dell'acqua.
Noi dobbiamo fornire acqua. E ad oggi il dato di perdita è un dato assolutamente. Le perdite ci sono, perché il nostro territorio difficile è pieno di frane, pieno di il nostro.
Ma se mi dici quello ti posso anche dare.
Ma ad oggi, allora, il dato è questo: nel mese di agosto, il dato che vi state dicendo voi è un dato che non ha senso. Annualmente può essere.
Io non sto parlando di dati che mi sono inventato.
Sì.
In senso,
io ti sto dicendo.
Sono stati riportati da ST in questo consiglio. Era già stato sollevato il problema. Allora, se mi dite che alcune perdite sono state messe a posto, sono contento. Non è.
Io ti dico.
È un dato che per me.
Allora, provo a ripetere il concetto, anche perché non mi sembra complicatissimo. Se è riferita su base annua, fai 4 mesi invernali nei quali non riesci a intervenire in pochi posti, non riesci a trovare le perdite perché non le vedi, e quindi le perdite possono anche essere abbastanza elevate. Riferite ai mesi estivi in cui hai bisogno di acqua eccetera, questo dato non è reale. Ripeto, su base annua può essere, su base annua è molto diverso. Se ti si rompe una condotta principale con 3 metri di neve,
cioè, non sono
ma quest'anno è un dato del, cioè alla Suiza è stato,
sono 2 anni. Ci sono dei parametri che stabiliscono che una buona rete idrica deve stare dentro
e siamo perfettamente a norma, e siamo e al tersil, cioè, ci dà la salvaguardia perché siamo, no, siamo nel range,
non sai come l'avete tagliato, sono quelli che trovo di confronto, però
no, ma io quella del cavarsi uno invece che due non mi piace,
no, mi piace, ma evidentemente niente, ci sono dei problemi, non solo si può capire,
però fu il problema che sollevai quando si illustrarono quella cosa lì, che gli dissi: a livello nazionale oltre il 30% è considerata una cosa mai gestita. Lo dissi anche la sera in cui Chiaroni illustrò la cosa. Quindi il parametro che ci disse lui parlava del 46-48%.
Va bene.
Comunque mi unisco a quello che dice Luca: se non perdiamo neanche la goccia d'acqua, siamo contenti, non è che si pensa.
Bene.
Assolutamente.
E quindi io volevo anche ringraziare qui pubblicamente AST, volevo ringraziare pubblicamente le comunità del CUSDA, volevo ringraziare anche IREN SPA che continua a collaborare con noi, volevo ringraziare anche tutti i cittadini che stanno dimostrando che stanno anche facendo a modo, diciamo, nei consumi e ci danno una bella mano. La maggioranza dei cittadini sta avendo un comportamento corretto. Bene, votiamo, dobbiamo votare quindi sul mutuo. Dichiarazioni? Possiamo mettere in votazione. Favorevoli? Unanime. Facciamo le immediate eseguibilità. Favorevoli? Unanime. Siamo al punto numero 3. 4, scusate. Sì, 4. Avete ragione. Al punto numero 4. La legge regionale 4 del 2016, approvazione, adesione alla proposta di destinazione turistica Emilia e della relativa proposta di statuto, richiesta alla Regione Emilia-Romagna e di presa d'atto. Sapete che l'avevamo già portata precedentemente in consiglio questa, e poi volevamo informarci meglio di cosa si trattava per capire un po' meglio cosa andavamo a fare. Abbiamo provato ad ci siamo informati e è stato spiegato bene cos'è. È un ente della Regione Emilia-Romagna e per governare tutto il turismo e anche parte della cultura della regione. E se della nostra fanno parte 3 province, la provincia di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Questo è la sede, è a Parma. Il consiglio d'amministrazione è composto da 9 persone, 3 per ogni provincia. Per la provincia di Reggio Emilia c'è la presidentessa, che è l'assessore al comune di Reggio Emilia, Mara Motti. C'è il sindaco di Ventasso, dottor Manari, e c'è il sindaco di Quattro Castella, Tagliavini. Per le altre province invece hanno optato più per sindaci c'è dentro il sindaco di Parma e il sindaco di Piacenza, c'è dentro il presidente dell'Unione di Parma e il presidente dell'Unione di Piacenza. Gli altri 2 non me li sono segnati, ma sono 2, uno di Parma e uno di Piacenza. E oltre a questo consiglio di amministrazione, l'ente che poi svolgerà tutte le funzioni è la cabina di regia. La cabina di regia ci sarà una regionale e una per ogni provincia. Nella cabina di regia sia il presidente che il coordinatore sono espressione dell'imprenditoria, sono dell'imprenditoria turistica in base agli iscritti delle varie associazioni. Sembra, ma non si è ancora sicuro, che Confcommercio ne metta 5, 3 li metta Confesercenti e 1 lo metta il mondo artigianale e barra cooperativo. Ci sono poi 5 pubblici, il presidente, appunto la Maramotti, è il sindaco di Parma, il sindaco di Piacenza, il presidente dell'Unione di Parma e Piacenza. Oltre a questo, sempre nella cabina di regia, ci sono 15 invitati permanenti, che sono le associazioni agricole, i consorzi del Parmigiano Reggiano, del Prosciutto di Parma, il GAL, il Parco, eccetera. C'è una stretta connessione con il turismo e la cultura, quindi si parla anche di cultura. Le quote, a noi sono chiesti, i comuni fino a 5.000 abitanti, c'è una richiesta di 500 euro annui. I comuni da oltre 5.000 abitanti, penso 1.500, ma non erano ancora certi. I tre comuni grossi mettono 30.000 euro a testa. E gli unici comuni ad oggi che non sono entrati nella provincia di Reggio Emilia siamo noi e San Martino. E cosa deve fare? Deve fare un programma annuale delle attività turistiche, le linee strategiche per il turismo entro settembre, il programma di promo commercializzazione, l'ex PTPL, perché PTPL, piano turistico di promozione locale, entro il 31 dicembre. Appunto, nella cabina di regia, che è quella che dirige, la parte privata deve essere maggioritaria.
Posso? A me sembra un poltronificio dall'odore veramente anche così corporativo. Poi sinceramente ci saranno dentro tutti e bisognerà anche entrarci dentro, ma proprio l'idea di questo affare qua non mi sembra che ce ne sia un bisogno di dire. Io sinceramente esprimo il no, non so cosa faranno gli altri.
Ah, c'è
di vista, no. Non sono d'accordo. 500 euro quest'anno, poi sullo statuto si è scritto che comunque sarà la cabina di regia e tutto il resto a decidere i costi per ogni comune.
C'è.
È un'azienda che comunque farà investimenti e come soci saremo.
No, non farà investimenti.
Sì. Potrà contrarre mutuo e fare qualsiasi tipo di cose finanziarie. No. Quindi non lo farà, questo lo dice lei adesso. È una cosa con un grande punto di domanda, perché se si contraggono dei mutui, prima di uscire bisogna finire i mutui e quindi andiamo a spendere dei soldi, quando nel nostro documento unico di programmazione che avete fatto sul turismo e quant'altro c'è euro zero, non vedo questi 500 euro li potete spendere in altro modo, a mio avviso il comune può spendere in altro modo, anche perché sono 500 quest'anno, l'anno prossimo non lo sappiamo ancora.
Il motivo principale, secondo me, i due motivi principali per cui, no, alcuni dei motivi principali me ne vengono in mente altri, ma alcuni dei motivi principali per cui noi non possiamo non aderire sono: il primo è il fatto che noi ai nostri operatori turistici che arrivano e vanno a chiedere qualcosa, non possiamo rischiare gli venga detto di no perché noi non facciamo parte della destinazione turistica, e questo non possiamo rischiarlo come comune, di dire guardate, non fate, il tuo comune non fa parte, ti dispiace, ma la tua domanda non può essere accettata. Io non so se questo possa succedere, ma questo è un rischio che non possiamo
prendere.
No, non è una cosa grave, non è una cosa grave, sai perché non è una cosa grave? Perché è un'assunzione di responsabilità. Noi diciamo la destinazione turistica non è una cosa calata dall'alto, che la che
così una cosa calata dall'alto.
No, è una cosa, no, non è calata dall'alto, è una cosa che nasce dal basso, perché nell'assemblea che vota, io non ci sono andato l'ultima volta perché non facciamo parte della destinazione turistica, ma nell'assemblea che vota i membri e quello che c'è da fare facciamo parte anche noi. Non è una cosa che la regione dice è da fare, è una cosa che dal basso si dice di fare. Quindi è un'assunzione di responsabilità. Va bene, noi valiamo un millesimo, un milionesimo, valiamo poco, però la nostra quota di responsabilità in questa partita sul turismo e sulla cultura, secondo me, è nostro dovere che ce la prendiamo. Poi noi siamo un pochino abituati, secondo me, a ritenere che la regione, la provincia facciano e noi prendiamo quello che ci va bene sì e quello che ci va male no. Invece bisogna un po' mettersi in un'ottica un attimino diversa, cioè una cosa che parte dal basso, in cui siamo tutti soci, noi, intanto per i nostri 500 euro simbolici e poi per il fatto di essere là a dire la nostra e di avere diritto di parola in un'assemblea e diritto di voto. Così abbiamo la fortuna di avere anche un sindaco, Manari, che è del nostro territorio, che fa parte di questa cabina. Non è una cosa che parte della regione, viene giù, è una cosa che parte dal basso e dal basso. Il comune di Reggio Emilia,
non ho capito dove sia il basso in quello che
stai dicendo. Il basso è l'assemblea, che è sovrana. L'assemblea è sovrana. È chiaro che noi avremo la nostra misera quota e quindi faremo quello che, ma non possiamo pensare di andare a comandare in tre province, però non possiamo neanche pensare di non farne parte, cioè di dire a noi siamo, è una questione secondo me di snobismo dire non ne facciamo parte, nel senso che può anche darsi che non serva nulla, va bene, mettiamo che non serva nulla, però se non serve a nulla sarà colpa anche nostra che facciamo parte dell'assemblea. Perché le politiche regionali sul turismo e la cultura non vengono fatte dall'alto in basso ma dal basso in alto, cioè da questa
cosa non
ci possiamo assolutamente sottrarre.
Se vengono fatte dal basso all'alto, qual è la tua paura di non farne parte? Tu stai dicendo che
hai, io voglio essere tra quelli che le fanno,
ma le persone cosa a livello turistico?
No, nella, allora questa si parla di politica turistica regionale, di politica turistica.
Allora vuol dire che arriva dalla regione?
No, vuol dire che gli enti pubblici si mettono insieme e decidono cosa fare della politica turistica.
Ma secondo me un comune può decidere della sua politica turistica.
Certo, può decidere.
All'interno dei suoi comuni.
Può decidere, no? Però deve può anche dire di far parte di un ambiente più vasto.
Può
non è che
dire di no.
Perché?
Perché no?
Ma noi facciamo già parte di un ambiente più basso, diciamo,
va bene.
Abbiamo già altre situazioni che ci sono, facciamo parte del GAR,
sinceramente sembra una cosa di più, sembra un cotonifero, per tirare poi dentro anche dei soggetti privati, non so bene di preciso quale titolo, quindi mi sembra essere privati, quindi privati, non so, sì, non so quale titolo, ma sicuramente la base di tutto ciò è molto corporativo, poi dopo a me non
certo, è molto, è corporativo perché si sta parlando di una corporazione, si sta parlando di turismo, della gestione di un settore che è corporativo, chiaro.
Certo.
E parte dagli operatori e parte dagli enti locali, la gestione.
A me non piace, rimango di quell'idea.
Certo.
Tutto il discorso di questa democrazia dal basso che tiriamo fuori in questa cosa, la possiamo trovare in Iri, in Atasir, c'è un piccolo problema, che alle riunioni di Atasir o non c'è mai nessuno della montagna o c'è un rappresentante, quindi che poi ci si vada per esprimere il proprio voto, non mi faccio fatica a crederci. Che ci sia l'obbligo di aderire per chissà quali timori, lo posso comprendere anche se non lo c'è. Ma che serva qualcosa, non ci credo nemmeno se me lo viene a raccontare chi c'è qui. È una delle solite strutture come la Matilde di Canossa che ha fatto dei debiti, come il Gal di Altrignano che gestisce i soldi come gli pare lui, non abbiamo voce in capitolo poco o niente, come tante altre cose, se ne vogliamo di più, avanti.
Beh, il Gal gestisce i soldi non come gli pare lui, ma secondo i dettami dell'Europa e della regione, e ha gestito un po'.
Non dal basso.
Sì, che non c'è.
Dettami dell'Europa e della regione non mi sembra che
non perché non da, perché dici non dal basso? Il presidente del Gal non è eletto dal basso, da chi è eletto?
No, non lo so.
Il presidente del Gal fa un comitato, risponde a un bando della comunità europea, questa volta c'era praticamente solo lui a rispondere a questo bando, e quindi hanno vinto un bando. È andata così, perché io e lui eravamo alla presentazione del GAL dove raccoglievano le firme per potersi presentare, candidare a quella posizione lì, e quindi dicevamo, è andata così.
Sì, però ragazzi, non si può da un lato dire che bisogna accedere ai finanziamenti europei e provare ad accedervi, e dall'altro dire, quando nascono delle strutture finalizzate anche a questo scopo, no grazie.
No.
Perché da un lato si viene sempre a dire e dove sono i fondi europei, e dal... come non ci sono? Perché non ci sono? Nel turismo non ci sono fondi europei, perché lì?
Posso fare una domanda?
Va bene, ma cioè, non è proprio educazione ridere in faccia alla gente così.
Un comune non può presentarsi con un bando, un progetto e andare a prendere e andare a
provare. La politica regionale sul turismo, dalla legge regionale, è fatta da questa agenzia, non è fatta dal comune. La politica regionale è fatta
io sono abbastanza d'accordo con la vostra posizione, lo sa bene, perché abbiamo discussioni di grosse perplessità che non sono da parte mia. La questione dei fondi sono molto concreto, queste cose qua. Abbiamo vantaggio di stare fuori con questi problemi. Cioè, il mio timore non è paura perché ne siamo avanti. Possiamo essere insegnati, il problema è che se ci sono i finanziamenti e noi non vediamo un bel gruppo di frame, è un problema. Quindi il mio timore di rimanere fuori con lì, non altro.
Il mio timore è quello che invece non sono i 500 euro annuali, che non sono i 50 euro al mese che ci fanno la differenza, ma anche se si arriva ad avere delle quote più sostanziose per pagare poi dei servizi dove su di noi non ricaderà più nessun beneficio.
Bisogna uscire. Multi-multi-permetti, non puoi finanziare così. Per cui lo sai, bisogna uscire.
Nel momento in cui accendi, un attimo. Nel momento in cui tu accendi a dei bandi europei, tu comunque devi mettere in gioco qualche cosa, delle risorse economiche, perché non è che te li danno così. Quindi nel momento in cui tu accendi dei bandi europei e tu esci, i bandi europei, se non vengono portati a fondo i progetti che sono stati decisi, vengono revocati. In quel momento lì tu dopo cosa ti trovi? Trovi?
Stai dicendo che un progetto, intanto lo fai, se non finanzi, si mancherà. Uscirai poi con i fini del progetto, mica che fai così.
Il progetto potrebbe essere non per il comune di Toano, ma per il comune di chissà chi. Noi entriamo, siamo insieme.
Per me
ci prende un organismo.
No, aspetta, però dimmi, non vedo mica la polizia.
Il problema rimane uno. Se questo diventa un altro
dei
famosi baracconi che ci sono, dove si spende dei soldi senza poi tirarne fuori oltretutto neanche utile, perché non è detto, perché se noi come comune non partiamo con dei progetti atti a fare qualcosa, sicuramente qua non piove niente. Non è che perché andiamo a firmare un contratto con loro iniziano ad arrivare finanziamenti e tutto quanto, no?
entrando proprio nella materia che dovrebbe costituire un posto di questione qua, sarebbe quello di supportare i soci nel fare questo tipo di lavoro, se fosse fatta come gli
il turismo è nato solo dove ci sono state associazioni che sono nate con gli enti locali e con i privati. Solo in queste zone è nato il turismo. Poi può nascere o non nascere, ma senza che ci sia l'organizzazione tra pubblico dal basso, ripeto, è privato, il turismo non.
Però l'ordine è inverso di solito. Di solito tu vai in Trentino, loro hanno deciso di mettere insieme, di fare un comprensorio, l'esigenza di fare un comprensorio ha unito dei comuni, quindi degli enti. Qui invece si fa il contrario, si uniscono degli enti all'interno di questa, di questo carrozzone, perché io sono convinto che diventerà un carrozzone, e poi si cerca di decidere che cosa si farà dopo. Quindi le due posizioni sono proprio speculate. Da una parte si parte dall'obiettivo e si cerca il modo di raggiungerlo, qua invece si fa prima la scala che i piani, e la cosa a me non è soddisfatto.
Secondo me non è assolutamente vero. Qua invece si parte dall'obiettivo di fare del turismo sia di montagna che di po che di città d'arte, e ci si è una cosa vaga, tanto qui come in Trentino. Anche in Trentino non sono partiti dicendo faccio quattro stanze a Loca, sono partiti dicendo facciamo questo turismo, e si sono messi insieme per farlo.
Sono partiti dicendo abbiamo l'esigenza di unire le nostre strutture,
certo.
Dei privati l'hanno fatto, hanno detto dobbiamo creare dei collegamenti tra le varie piste da sci per fare un comprensorio. Sono arrivati a quest'idea qui per realizzare.
Ma non fanno solo sci nel Trentino, fanno tante altre cose e le coordinano tra gli enti, come fanno poi in Romagna. Tutti i comprensori turistici sono dotati di un'organizzazione di base formata da privati e da pubblico, altrimenti non ci si salta mica fuori. Se noi siamo quelli che aspettiamo solo il finanziamentino per fare la cosa, la politica regionale di turismo se l'ente locale non ci vuole partecipare, cosa fa l'ente locale nel turismo? Qual è il suo compito?
La differenza è che in Trentino sono partiti e hanno imparato,
certo.
E hanno sviluppato su qualcosa che hanno creato loro,
certo.
Qui invece si fa un'operazione sopra un cinque.
La cosa grossa, posso dire, che la grossa differenza, come la vedo io, è proprio il fatto che si mette insieme dei privati piuttosto che dei pubblici. Io sono convinto che se si mette insieme dei privati funziona. E se si mette fuori insieme dei pubblici e quindi fischi.
Ma messi insieme così però, è messo un po' così.
Però
se questa associazione ha già un progetto, posso valutare il progetto. Se non c'è un progetto,
il progetto lo da fa.
Mettere.
Lo fa. Il progetto lo fa perché lo fa, il progetto lo fanno i soci di un'azienda. Non ti viene calato un progetto dall'altro e te dici accetto. Tu costruisci la struttura e fai il progetto.
La teoria è sbagliata da 50 anni, perché sono 50 anni che si fanno queste cose qua, sono 50 anni che queste cose fatte così non funzionano.
Ma ci credete davvero che ci sia un ente che risparmi guardi i soldi a tuo anno se non hai la gente che ci dà da fare? Ti faccio l'esempio del Modenese, che c'è un consorzio che hanno unito le piste. Dove sono le piste a Rovolo, che nel Modenese? Dove sono a Frassinoro? Se non crei le strutture per cui la gente attira i soldi, ci puoi mettere l'ente che vuoi, che non arriverà mai niente qua. Dai un contributo a quelli che saranno più furbi di noi. Devi lavorare sul territorio o con l'unione, quello che è, per promuovere il territorio in una certa maniera. Dopodiché potrai aderire e dire la tua. Così come siamo, cosa chiedi? Delle elemosine? In base a cosa chiedi? Chiedi qualcosa? Non abbiamo un locale.
Io non ho detto che entriamo per chiedere. Io ho detto che entriamo per partecipare ad una politica regionale sul turismo e per dare l'opportunità al privato di far parte di un comune che aderisce, per questi due motivi, non perché non voglio io fare la politica regionale e neanche chiedere, voglio semplicemente che il comune di Toano assieme a tutti gli altri comuni faccia parte del terzuto di tutti gli altri comuni dell'Emilia Romagna per la gestione del turismo, semplicemente quello che hanno fatto in Trentino, come diceva giustamente lui, quello che hanno fatto nella Romagna, quello che hanno fatto nel lago di Garda, in tutti i distretti turistici che sono partiti. Poi io se parte questo distretto turistico non lo so e non ho la più pallida idea, ma ritengo doveroso da parte nostra di fare in modo che questo possa essere un qualcosa che male non fa.
Tra qualche anno lo vedremo.
Bene, altri?
A proposito di quelle cose qua, sono dei contributi della regione,
certo.
Per alcune cose. quella dei sentieri avete guardato, avete fatto qualcosa per vedere se ci riesce ad avere?
Quella dei sentieri, e c'è il progetto c'è il progetto del parco che sta andando avanti.
No, del parco, c'è ci sono dei contributi per dei sentieri per i comuni e l'unione dei comuni, insomma, non c'è niente qua, non c'è.
Abbiamo fatto
una delibera che scade, che è stata.
Che legge è quella lì?
È una legge regionale che è uscita adesso, ed una delibera
che
è un pochino fine novembre, sono piccole cose, ma se vuoi lavorare sul turismo, su
questo è meglio lavorare su quello,
non sui barconi.
Quelli sono soldi, perché è quello lì è anche il problema, perché se crei
un concetto,
il problema è uno, che crei qualcosa.
Un'altra cosa,
sì, allora se diciamo noi per il turismo facciamo un intervento spot ogni 10 anni, posso essere d'accordo con te, facciamo uno spot ogni 10 anni, quest'anno abbiamo fatto un bellissimo spot anche grazie appunto all'università che ha fatto un, e questi sono spot bellissimi. E queste sono cose fatte bene che vanno bene, però c'è anche il discorso della programmazione, poi se non ci si crede.
La programmazione c'è anche in base a quello degli scavi,
certo.
Perché se fai vedere gli scavi come sono, è finito tutto.
Certo.
Cioè, la programmazione non è che te la viene a fare lì, se lo devi fare come comune, devi cercare di fare per farlo.
Okay.
Bisogna, è inutile che mi regalino la moto se tu mi la vendi una davanti, cioè.
Altri?
C'è anche un altro finanziamento dalla regione per le foreste, se ci volete dare un occhio.
No, ma li guardiamo il finanziamento.
Grazie.
Ma li guardiamo nel senso che non sto scherzando, no,
grazie dell'aiuto dei nostri supporti.
Ma ci mancherà. Ma se qualcosa scappa sempre, io non so di cosa sta parlando, ma
ci sono dei progetti in giro che potrebbero rientrare, fare un progettino e mandarlo via, può darsi che non serve niente, può darsi anche che arrivano i 20-30 mila euro da usare, ma questo loro promuove il territorio e fai qualcosa sul territorio, non tanto 500 euro quelli là che devi mantenere la. Così ho l'amministrazione, tutte le varie cose e
tutto. Hai capito quella questione, cioè tanto fatto che, visto la cifra che terrore è abbastanza contenuto, rimanere fuori vedo solo gli aspetti di più.
È il terrore che è
nella fare.
Speriamo di non avvocare un amo, ma adesso, messa così un po', ma non possiamo su tutte le sere che ci troviamo con tutte le cose che facciamo dire che è una sventura, salvo poi quando si accorgiamo che non è una sventura non dire niente, tirare avanti, cioè non è che tutto possa essere una sventura a questo modo.
Fai un esempio di associazioni che non sono state una sventura,
no, io su questo
ultimamente.
Dimmi, associazione
Matilde di Canossa.
Matilde di Canossa è stata fatta 20 anni fa.
Vabbè, cosa
è stata
pagando?
Perché non trova grandi idee.
Sì, ho capito, ma a suo tempo fece anche delle manifestazioni, delle cose interessanti. Fatto dei debiti, nel turismo si fa anche dei
debiti.
Sì, ha fatto anche a Toano, ha fatto
da giro per il posto che hanno promosso.
Ha fatto anche a Toano.
Lo dice la regione, dai.
Bene. Altri ha fatto anche attuare la situazione Matilde, adesso non ricordo cosa, ma adesso l'ha fatto anche attuare.
Basta guardare i bilanci, ha fatto sicuramente.
C'è. Altri? Quindi possiamo mettere in votazione? Favorevoli? 6. Contrari?
7.
No, 6. Astenuti?
6.
Costi Alberto Stella.
Ah, ecco, allora, quindi favorevoli 6, contrari
4,
astenuto
1,
Costi.
Bene.
Non c'è bisogno di rimedia a questa abilità.
Non c'è bisogno, no?
Cioè,
bene.
Aspettano, perché ci sono un po' di cose da sistemare.
Siamo alla 5. Interpellanza, risposta di interpellanza del gruppo consigliare di minoranza Lista Civica Toano Virtuoso, presentata in data 18/8/2017, agli atti con protocollo 4921, avente ad oggetto servizio sociale SAD.
La risposta.
Questo ce l'ho. Prego.
In contrasto a quanto suo tempo promesso e a quanto era auspicabile, ci troviamo ad avere sul territorio un'operatrice nuova. Inutile sottolineare quanto sia importante avere al tempo delle operatrici, le figure, le stesse figure a cui gli assistiti possono fare riferimento e con le quali creare un rapporto di confidenza e fiducia, un rapporto non semplice da ottenere nemmeno senza cambiamenti. Chiediamo pertanto quali sono state le cause di questo cambiamento, quali garanzie abbiamo che la quale operatrice rimanga non ci si ritrovi a breve nella stessa situazione e soprattutto cosa ne pensa il responsabile del servizio e come intende muoversi per ovviare a queste situazioni.
Innanzitutto la responsabile del servizio si scusa di non essere presente ma è impegnata con gli appalti, perciò non è potuta venire. Mi ha scritto l'interpellanza, voi vi abbiamo dato la copia e io ve la leggo. A seguito dell'interpellanza presentata, la scrivente, dopo aver chiesto una relazione al gestore del servizio di assistenza domiciliare, cooperativa sociale Copellas di Reggio Emilia, relazione a quanto segue. Il servizio di assistenza domiciliare del Comune di Toano prevede due operatori in organico con qualifica di OS durante tutto l'arco dell'anno. Due operatori con qualifica di OS per sostituzione ferie, malattie, eventuale potenziamento del servizio, eccetera. Di queste due operatrici, una è la stessa che ha coperto le ferie anche nell'anno scorso, l'altra invece è una nuova operatrice. Le due operatrici in organico sono state presenti durante tutto l'anno. Vi è stata una recente modifica in quanto una delle due ha chiesto il trasferimento presso un altro servizio avvicinandosi a casa. Per sostituire tale operatrice e garantire la stabilità del personale è stata individuata un'altra operatrice che prenderà servizio dal 17 settembre. Tenuto conto delle caratteristiche del servizio è stata selezionata un'operatrice residente a Toano. Questo aspetto permetterà di modulare orari più flessibili venendo incontro anche alle esigenze dei fruitori del servizio e delle famiglie. Il nuovo assetto organizzativo consentirà un'ancora più stabilità del personale. A disposizione per ulteriori chiarimenti, saluti e Ruffini.
Se rivolge qualche domanda gliele scriverò. Il ragionamento è chiaro. Se era stato chiesto quando c'è stato l'avvento della cooperativa che rimanesse fermo il discorso di avere la stessa gente che operava sul territorio. Adesso che questa voglia andare più vicino a casa ci sta, anzi sono contento per lei, però in poco tempo abbiamo già dei cambiamenti che non saranno certo graditi molto dagli assistiti. Tra le altre cose qua vedo che ci sarà questa nuova operatrice dal 17 settembre.
Sì.
Intanto facciamo un paio di mesi.
Non è stato un paio di mesi, ma c'è stato un mese.
Da luglio, cioè tutto agosto, al 17 settembre, un po' di luglio, secondo me sono due mesi, ci manca poco. Da quant'è che manca l'Elena?
Credo dal primo agosto.
Ma sì. Vabbè, io l'ho visto un po' prima, l'altro ragazzo, può darsi che non sia sbagliato. Comunque, credo che non è una gran risposta. Comunque, il mio intento è quello di mettere dei punti fermi con la cooperativa sugli operatori che saranno presenti nel territorio, perché se tutti quelli che vengono, vedo i risultati, quelli che vengono poi fanno l'avvicinamento da qualche altra parte.
Se, dal 17 di settembre abbiamo due operatori di Toano.
Adesso li vedremo come opera, come saranno le condizioni, se si troverà bene, perché sono tante cose da vedere, non è che è così.
Io
mi auguro che ci stiano, perché se non si trovano bene e cambiamo ancora, comincia a diventare un problema.
Non è questione di non trovarsi bene, è questione che se arriva l'opportunità di avvicinarsi a casa, chiunque lo farebbe.
Sì, non è questione di trovarsi bene. Questo non è sicuramente un vantaggio per il servizio, piaccia o no. Il cambiare la gente è una delle cose che vanno evitate in un servizio sociale di questo genere, in particolare. Proprio per il fatto che andare a casa di qualcuno non è semplice. Ci vuole tanto tempo guadagnare un pochino di fiducia, a perderlo ci vuole un attimo. Se i nuovi operatori saranno presi bene, non speriamo bene, altrimenti saranno ancora problemi, perché ci vorrà del tempo perché la gente si abitui. Se comunque siete soddisfatti della cosa,
a me sta bene. Io non lo so, Antonio. In 2 anni è stato cambiato uno per ora.
Cambiamo uno ogni 2 anni,
diciamo così, insomma.
Se cambiamo uno ogni 2 anni.
Ce n'erano meno prima.
Mi sembra due contrari.
Se n'era meno prima.
Però,
Ma a me sembra di sentire che il SAD, come giudizio del servizio, si è raddoppiato il numero di utenti nell'arco di 2 anni. C'è stato un raddoppiato, si è passati da 18 a 36 utenti. Le lamentele pervenute dagli utenti, io non ne ho ricevute nemmeno una da nessun utente, da nessuna famiglia, non ho ancora sentito una famiglia che mi dica che c'è un problema di assistenza. Io ritengo che il servizio
non ci sono liste d'attesa,
non ci sono liste d'attesa, e soddisfiamo
persone diverse, perché io qua
io dico, io sono qui tutte le mattine, non ho ricevuto nessuna telefonata o nessuna lamentela sul servizio di assistenza. Quindi voglio dire, poi che stiamo parlando di una cosa delicata, stiamo parlando di persone, stiamo parlando di cose che ci sono da andare con i piedi di piombo, io sono d'accordissimo, e sono cose delicate in cui la sensibilità di ogni persona va rispettata, eccetera. Però non mi sembra di poter fare degli appunti particolari, perché è una sostituzione ferrea questa.
E la sostituzione ferie è rimasta al posto della ragazza trasferita.
Cioè, quella che ha sostituito le ferie è rimasta lei senza essere cambiata al posto della trasferita.
E rimane fino al...
Voglio dire, la sostituzione ferie mi sembra una novità del servizio che prima non c'era, perché prima non avevamo sostituzione ferie.
Neanche malattia.
A questo punto riusciamo a fornire il servizio lo stesso. In caso di ferie,
la sostituzione del servizio c'è stato solo in un caso in cui fece un'interpellanza, conosco bene la faccenda. Non è che sia mai stato interrotto il servizio in nessuna maniera, né per le ferie né per nessun altro motivo. E non è mai stato chiuso il servizio per ferie.
Sì, però lo faceva un'operatrice, basta, e lo faceva su 18 persone, come, e così. Adesso stiamo parlando di un servizio raddoppiato nell'arco di 2 anni, che mi sembra una cosa non da poco, con una certa soddisfazione degli utenti. Poi voglio dire, si può, cioè, che ci sia qualche caso probabilmente di insoddisfazione, può anche darsi, ma io non li ho sentiti.
Io l'ho segnalato, altre persone che hanno chiesto di avere un aiuto gli hanno detto che è meglio che si provvedano a prendere una badante. Cioè, secondo me un servizio non funziona proprio così.
Da 18 a 36 i numeri sono abbastanza chiari. Secondo me non eravamo in una situazione idilliaca prima, non lo siamo oggi, però non mi sembra che su 18 siamo passati a 36 persone soddisfatte, a cui viene affidato, non è soddisfatto, ho sbagliato a dire,
mangiato a nervo quando ero piccolo io.
Mi sembra che tu fossi arroccato alla difesa di un servizio che forniva la metà degli utenti, ti sei arroccato dicendo che sarebbero successe sventure anche qui, così ci troviamo col doppio di servizi di utenti con un costo, diciamo, inferiore.
La mia presenza poi ti consiglio, Toano, se tu trovi la maggior parte di interpellanze da quando sono qua, sono sempre state fatte riguardo i servizi sociali e delle disfunzioni, indifferentemente da chi c'era. Ce ne sono ancora, sono documenti che li puoi leggere tutti e reperirli, quindi questa cosa qua non me la dici. Se io ti faccio presente delle cose è perché c'è questa sensazione da parte di gente che riceve il servizio, che poi la cosa non mi sia gradita, non mi interessa. io come consigliere ho l'obbligo di presentare richieste di quello che la gente mi dice o di quello per cui la gente si lamenta, poi mi rispondete ed è finita lì, non c'è mica problema.
Ma io ricordo che si diceva che il fatto di passare ad un servizio diverso, che poi era obbligatorio, perché non si poteva, che poi non abbiamo nessun merito perché è stato obbligatorio, quindi siamo stati costretti a fare, quindi non possiamo arrogarci nessun merito di questo. Che però
l'appuntamento diventa obbligatorio per forza. Se non fai l'appuntamento non puoi fare, senti, il problema è quello, come un secolo al discorso, se non fai una scelta dopo sei obbligato a fare un'altra. Cioè questo non sfugge, ma non è che sei obbligato perché ti hanno obbligato, sei obbligato perché non hai fatto l'accreditamento, la cosa è diversa. Cioè, Vincenzo, le cose devi andare a dire a quelli che non le sanno. Io la storia la conosco bene, comunque non so perché si è arrivate certe scelte, quindi cerchiamo di non approfondire tanto, che poi
però i numeri sono numeri.
I numeri adesso
da 18 a 36
anche tutti i numeri di tutti.
Io
ritengo che sia
stata fatta un'ottima scelta,
senza dubbio. È stata fatta senz'altro un'ottima scelta. Nonostante i tuoi strali continui, è stata fatta un'ottima scelta. Nonostante che eravamo in difficoltà, perché c'era un atteggiamento anche molto aggressivo, che dicevamo anche, ma faremo bene o faremo male? Perché c'era questa previsione catastrofica che poi è andata scemando piano piano, e l'utenza, c'è il doppio del servizio, e
quando ci sarà tempo guarderemo anche noi.
Possiamo proseguire?
Certamente.
Siamo alla 6. Se vuoi andare a casa Robby, va.